aiutiamoli a casa loro.
Spendeteli in Africa questi soldi.
Aiutiamoli a casa loro.
Aiutiamoli a casa loro.
Andrebbe bloccato prima della partenza questo flusso di esseri umani.
Aiutiamoli a casa loro.
Aiutiamoli a casa loro. La cooperazione internazionale spiegata ai sovranisti. Un podcast di Carla Vitantonio e Carlo Benedetti. Sovraniste e sovranisti, ben ritornati ad Aiutiamoli a casa loro. Io sono Carla Vitantonio.
E io Carlo Benedetti.
Vi abbiamo lasciato la scorsa puntata con una definizione difficile, ma non impossibile.
Difficilissima. La differenza fra sviluppo e emergenza.
Ebbene, abbiamo studiato. Abbiamo studiato e abbiamo trovato un famosissimo, ahi noi, proverbio cinese che secondo noi ci parla molto bene di questa differenza. Il proverbio dice, Carlo, cito.
Prego.
Dai un pesce a un uomo e lo nutrirai per un giorno. Insegnali a pescare e lo nutrirai per tutta la vita. Spiegamelo.
Questo è Confucio, fra l'altro. Citiamo la fonte del proverbio cinese che è importante. Perché che cosa ci dice? Ci dice che in un'emergenza, per salvare la vita a qualcuno, la cosa migliore da fare probabilmente è dargli un pesce se questo è affamato.
Perché quindi, tradotto in parole povere?
Tradotto in parole povere, se trovi qualcuno che non ha dove dormire la notte perché è dovuto fuggire da casa sua per un allagamento o per un terremoto, senza perdere troppo tempo costruisci un campo profughi, un campo di sfollati.
Temporaneo. Se... Gli dai un sacco di riso, magari?
Assolutamente, dagli un sacco di riso. Dagli, per esempio, tutti quei prodotti sanitari, in particolare femminili, che sono importantissimi per la vita quotidiana dei più deboli e anche delle donne.
Quindi prodotti per la salute e l'igiene immediata. Questo è l'equivalente del pesce di Confucio.
Assolutamente.
Bene, andiamo all'insegnare a pescare, spiegami questa parte.
Questa è più complessa come sempre, perché insegnare a pescare vorrebbe dire che invece di regalargli un pesce, ovvero sia risolvere i suoi bisogni immediati, ovvero sia invece di portare un sacco di farina in un paese in cui non c'è un disastro in corso o appena concluso, ma è semplicemente c'è una povertà diffusa e fra virgolette normale o normalizzata, invece di dargli un pesce, insegnali a trovare dei meccanismi che lo tirino fuori dalla povertà in cui si trova. Quindi, ad esempio, per fare un esempio più concreto, in Repubblica Dominicana, che è un paese di produttori di caffè, che vengono sfruttati molto spesso da multinazionali e grossisti che si portano via tutto il profitto, crea una cooperativa di donne contadine coltivatrici di caffè che riescano ad accedere ai mercati internazionali direttamente e si tengono una parte maggiore del profitto e quindi riescano a uscire dalla povertà.
Ma quindi, Benedetti, mi stai dicendo che c'è una soluzione per tutti?
In realtà no, purtroppo, perché se così fosse sarebbe molto facile e a questo punto avremmo già risolto il problema, perché che cosa vuol dire insegnare a pescare a qualcuno? Non si pesca allo stesso modo nel ruscello di montagna?
Ah, no?
Purtroppo no. Io da figlio di pescatore esperto ti posso dire che pescare a mosca o pescare a strascico sono cose completamente diverse e funzionano in luoghi completamente diversi.
Quindi quando diciamo insegna a pescare, in realtà stiamo dicendo una cosa molto più complessa. Almeno secondo noi, stiamo dicendo trova magari nel luogo stesso in cui vai quelle capacità che se rimesse in circolo potrebbero stimolare dei motori di crescita, di miglioramento, di salute economica, finanziaria, eccetera, eccetera.
Assolutamente, infatti una delle critiche che vengono fatte alla cooperazione, allo sviluppo, almeno negli ultimi 20-30 anni, è quella di esportare delle soluzioni già pronte, già impacchettate in Occidente, nel nord occidentale, che però una volta arrivati nei paesi di cui in teoria dovrebbero beneficiare, non funzionano perché non hanno legami con il contesto locale e con le risorse locali. In altre parole, quelle organizzazioni, ONG o Nazioni Unite, che fanno progetti di sviluppo che si assomigliano moltissimo in contesti molto diversi, purtroppo sono condannati al fallimento.
Non solo, ma verrebbe da dire, sono un tantino coloniali. Sappiamo che a noi non piace questa parola, sovraniste, sovranisti, non vi agitate. Eppure dobbiamo ammettere che fa un po' il verso a quello che un tempo era l'imprinting coloniale dell'andare nei paesi con i nostri sistemi educativi, con i nostri sistemi economici, con i nostri sistemi sociali, eccetera, eccetera. Mi caccerai dal podcast per aver detto questo?
No, anzi, sono d'accordo, ti stupirò,
Carla.
Sono d'accordo perché uno dei cambiamenti che è ancora in corso nel mondo della cooperazione internazionale è proprio questo, passare da un'idea di esportiamo nel sud del mondo le risposte che noi già abbiamo, che è come veniva fatta la cooperazione almeno fino a 10-15 anni fa, o forse anche 20, siamo più ottimisti, a troviamo insieme, costruiamo insieme risposte diverse per ogni contesto ai problemi diversi per ogni contesto che ci troviamo ad affrontare.
C'ho la parola.
Sentiamo.
Glocalization.
Bellissima.
As global as needed, as local as possible.
Che io provo a tradurre e sarebbe il più globale possibile, il più locale che ci è permesso.
Più o meno così, insomma.
Esatto, con l'idea che dobbiamo prendere la conoscenza che abbiamo in tutto il mondo e adattarla il più possibile alle necessità specifiche di quel luogo.
A me sembra perfetto, ma quindi questa cooperazione allo sviluppo funziona o no?
Questa è una domanda difficilissima. A volte funziona, a volte no, come quasi tutto nella vita. Dipende dal contesto, dipende dall'intervento e dipende da che cosa diciamo quando diciamo funziona. Come si fa a dire se un paese si è sviluppato davvero, Carla?
Questo lo diremo in un altro episodio. Lo diremo in un altro episodio. Stay tuned, sovraniste e sovranisti. Però ci sono delle cose che funzionano un po' di più. Carlo, tu lo sai che io sono affezionata a alcuni progetti che funzionano un po' di più.
Giustamente anche, cioè.
Questi progetti non so come si chiamano in italiano, ma in inglese diciamo disaster risk reduction. Riduzione del rischio dei disastri.
Perfetta.
Vedi che ho imparato?
Brava, brava. Da brava sovranista stai rinunciando all'albionico inglese per tornare al possente italico.
Allora, questi progetti di riduzione dei rischi dei disastri mi piacciono perché sono il link, la connessione, vedete l'italiano, la connessione tra la risposta d'emergenza e l'azione di sviluppo. Immaginiamo, siamo per esempio a Cuba, in un paese che ogni anno viene toccato ciclicamente da uragani, inondazioni, terremoti, quindi al termine di un uragano c'è bisogno sicuramente di una risposta d'emergenza, ci sono persone senza casa, ci sono persone senza risposte di primo soccorso, senza cose da mangiare, dobbiamo portare aiuti immediatamente. E poi che facciamo? Ce ne andiamo?
No, perché se ce ne andassimo soltanto non avremmo innescato un processo di sviluppo, ci saremmo fermati alla semplice risposta emergenziale.
Ed è qui che entra il disaster risk reduction, ovvero lavoriamo con due componenti della società, da una parte con le comunità, tutte le comunità, anche quelle più vulnerabili, ma dall'altra lavoriamo anche con lo Stato e le autorità per fare in modo che tutti siano d'accordo e che tutti sappiano quello che stiamo facendo. Lavoriamo con queste comunità per permettere loro di anticipare i rischi e di essere più preparate quando i rischi arrivano, di sapere cosa succede. Creiamo delle comunità allerta.
Quindi,
quando arriverà il prossimo uragano, i danni saranno inferiori e le comunità saranno più pronte ad aiutarsi a casa loro.
E questo è un progetto che funziona. Se invece noi vediamo ad altri progetti che hanno tentato di far scattare un processo di sviluppo, non tutti sono stati così di successo. Molto spesso, come dicevamo prima, quelli che hanno funzionato di meno sono quelli che hanno tentato di avere un grande impatto su una vasta scala, i programmi cosiddetti nazionali, ad esempio, che arrivano in un paese e su tutto il territorio nazionale, che comunque non è mai piccolissimo, hanno provato ad imporre la stessa soluzione in luoghi diversi. Mi vengono in mente, ad esempio, delle esperienze di microcredito allo sviluppo.
Mi sto sentendo male, alla parola microcredito mi è venuta l'allergia.
No, ma perché? Il microcredito allo sviluppo, okay, che è, detto in due parole, il concedere dei prestiti molto piccoli senza avere in cambio nessuna o pochissime garanzie, tentando di far partire un processo imprenditoriale dal basso in quelle comunità che non hanno accesso o non avevano, senza il microcredito, accesso al credito bancario. Ecco, questo in alcune zone del mondo dove c'erano istituzioni locali di microcredito hanno funzionato, e hanno funzionato molto bene, specie quando le donne sono state messe a capo di queste istanze familiari di microcredito. Molto spesso gli uomini, purtroppo, ricevevano il microcredito e se l'andavano a bere.
Bravi,
gli uomini,
bravi.
Infatti, le donne no, ecco, le donne investivano, lavoravano. Purtroppo in altre comunità in cui è stato importato quale soluzione innovativa, questo ha fallito, perché se io non so quali sono le norme sociali e culturali di un luogo, non posso sapere come verrà ricevuto l'idea del microcredito, e quindi a volte funziona e a volte no.
E quindi torniamo alla nostra canna da pesca e alla nostra tecnica per pescare: non c'è un modello per tutto, e prima di applicare un modello bisogna conoscere il tipo di pesca che va bene in questo mare.
Esattamente, quindi rispondendo a che cosa fa la cooperazione internazionale, se questa è la domanda da cui siamo partiti, la risposta è tante cose molto diverse fra loro e, nella migliore delle ipotesi, quelle necessarie in quel contesto specifico.
Vi abbiamo motivate, sovraniste e sovranisti?
Secondo me no, li abbiamo disperate. È difficilissimo fare cooperazione, Carla.
Non so che dire. Non so che dire. Vi diamo appuntamento al prossimo episodio con Aiutiamoli a casa loro.
Io sono Carlo Benedetti.
E io sono Carla Vitantonio. A risentirci.
Ciao.
Avete ascoltato Aiutiamoli a casa loro, la cooperazione internazionale spiegata ai sovranisti, un podcast di Carla Vitantonio e Carlo Benedetti.